Paolo Aliata, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel posto Grazie. Delle parole per raccontare il suo nuovo libro. Ci eravamo trovati qua con il libro Dove Dio respira di nascosto, tra le pagine dei grandi classici, e poi ci siamo ritrovati qui nel posto delle parole con C'era come un fuoco ardente, la forza dei sentimenti tra Vangelo e letteratura. Ed oggi siamo qui per raccontare Un sentiero per la gioia, passeggiate letterarie. Beh, devo dire che la parola letteratura in questi tre libri è una parola che accompagna la scrittura, ma vedremo che, come accompagna anche la vita di Don Paolo Aliata, che leggo nel risvolto di copertina, è nato a Milano, laureato in lettere classiche all'Università di Milano, ordinato sacerdote dal cardinale Carlo Maria Martini, attualmente responsabile dell'ufficio per l'apostolato biblico della diocesi di Milano. Nella predicazione e nelle passeggiate letterarie cerca di raccontare il mistero cristiano anche attraverso pagine di letteratura non religiosa e il riferimento al cinema. Ora, Paolo Aliata, io vorrei proprio soffermarmi su un aspetto prima di entrare, o per entrare in un altro modo, verso il sentiero della gioia. Ecco, quando leggo nella predicazione, nelle passeggiate letterarie, Don Paolo Aliata cerca di raccontare il mistero cristiano attraverso le pagine di letteratura non religiosa, si sente un po' solo a fare questa narrazione del Vangelo utilizzando anche le pagine non religiose?
Un po' solo? Ma no, no. Diciamo che io cerco di fare quello che la Chiesa fa da 20 secoli, no? Cioè, rispondere alla domanda come faccio a farmi capire quello che mi sta a cuore, com'è che lo racconto di modo che chi ho davanti possa entrare in ciò che mi sta a cuore, possa comprendermi. E quindi il tentativo è di passeggiare appunto in testi narrativi o filmici che parlano oggi alle persone del nostro tempo e imparare da lì quali sono le immagini, le visioni, i dettagli che parlano al cuore delle persone. E il presupposto è questo, appunto, che l'immagine che mi piace, no? che Dio respira di nascosto, è il giocherellone, si nasconde e però sollecita ad andare a cercarlo anche e soprattutto lì dove non te l'aspetti, no?
Però io sono una persona molto distratta, però non penso di avere mai ascoltato in una predica parlare di un certo Gatsby, per esempio, no? Ed è per questo che le ponevo la domanda che le ho posto, se si sente un po' solo, perché spesse volte nello spazio, che è uno spazio straordinario per il sacerdote quando è nel momento della predica, spesse volte succede che cosa? E spero veramente di sbagliarmi, me lo dica se è uno sbaglio, che noi stiamo ad ascoltare le letture, che sono dei passi di letteratura straordinaria, oltretutto. Poi arriva il momento della predica e tutto cade, mi spiego. Quella pagina meravigliosa, no, che abbiamo ascoltato, viene ripetuta in una maniera, ahimè, non propriamente nel giusto registro per noi contemporanei, che forse a volte mi chiedo, sarebbe bello lasciare veramente che quella parola si sedimentasse, che ne so, in un silenzio e basta. Che cosa ne pensa?
Sono consapevole, sono d'accordo, e questa è l'enorme responsabilità che abbiamo e che è tanto impegnativa, no?
E fa parte anche del suo ufficio biblico della diocesi di Milano, sì, anche del suo lavoro,
sì,
no? Questo.
Sì. È tanto impegnativa e tanto affascinante, è una straordinaria sfida appunto di cercare di accompagnare la risonanza di quella parola senza nasconderla, senza umiliarla, senza calpestarla, senza banalizzarla. E appunto per questo mi piace spaziare al di fuori degli stretti confini del linguaggio ordinario, proprio perché, anche per rispondere alla prima domanda, se mi sento solo, io in realtà questo modo di fare mi si è acceso dentro leggendo un altro autore, questo Timothy Radcliffe, che è un domenicano inglese, maestro in questa curiosità di andare a scandagliare la letteratura classica contemporanea e la filmografia per far parlare il mistero che vogliamo raccontare. Perché appunto il presupposto è questo, che Dio è più grande del nostro linguaggio religioso, e lì dove c'è un uomo o una donna, saggi, sapienti, che esplorano il mistero della vita, della morte, dell'amore, della disperazione, lì dove il cuore dell'uomo parla in profondità, lì Dio sta parlando. E quindi c'è da, come dire, c'è da affrontare la grande avventura della curiosità, guardare con simpatia a ciò che il mondo racconta di se stesso.
E la parola curiosità è la parola che ci deve per certi aspetti travolgere, perché è l'arma più straordinaria per ogni cosa. Anche quando si prende un libro come questo pubblicato dalla casa editrice In Dialogo, la curiosità è importante. Un sentiero per la gioia, passeggiate letterarie. E cominciamo la nostra breve passeggiata in una maniera straordinariamente bella, perché chi è che non è rimasto affascinato dal cavaliere inesistente, dal barone rampante, dal visconte dimezzato? Ecco, sono figure straordinarie che lei pone in apertura del suo libro, Un sentiero per la gioia, sotto una domanda: vuoi esistere? E devo dire che sono andato a riprendermi uno di questi libri per rivedere, rileggere un po' la figura di Agilulfo, che un po' mi era passata inosservata. E quindi la domanda "vuoi esistere", altro che, se entra in queste pagine, ma esce da queste pagine ed entra nella nostra vita, perché poi è l'invito che lei ci fa ad ogni pagina, Paolo Aliata.
Questo è ovviamente il nostro desiderio fondamentale, no? Di esistere meglio, esistere un po' di più, esistere integrando i pezzi di non esistenza che ci trasciniamo dentro. Calvino in un'intervista diceva che il suo desiderio era di scrivere una storia in cui l'esserci e il non esserci lottassero all'interno della stessa persona. Lo trovo meraviglioso, no? Questa è la nostra condizione di vita. Quindi il nostro desiderio è di destarci a esistere veramente, esistere fino in fondo. C'è quell'immagine fulminante di Agilulfo, il cavaliere inesistente, no? Questa corazza vuota che esiste per forza di volontà, che all'inizio del racconto di Calvino, quando scende la sera nell'accampamento appena passato in rassegna da Carlo Magno, isolato da tutti gli altri che invece sono questi buzzurri che hanno la loro corporeità debordante e gestita in qualche modo, questo qui invece è poverino e fa questo gesto di stringersi le braccia, che è un modo per dire: ma io com'è che esisto? Ma io esisto davvero? Ed è lo stesso gesto che il visconte Medardo di Terralba, no? All'inizio del visconte dimezzato, esattamente lo stesso gesto che anche lui compie la sera prima della prima battaglia, in cui verrà spaccato in due da un colpo di cannone. Anche lui si stringe le braccia, come a dire: ma io sono tutto intero, e tutto il racconto sarà il racconto del suo tentativo, forse, insomma, Di ricomporre un'unità, no? Ecco, noi siamo molto frammentati, abbiamo sempre un po' bisogno di rassicurazione sul fatto che siamo al mondo, no? Che siamo esistenti. Questo è il travaglio di Agilulfo, il cavaliere inesistente, che ha bisogno di un contatto con le cose e con le persone per sapere di essere al mondo. In tempi in cui abbiamo attraversato questo isolamento forzato da un anno e mezzo, no? Questo è un tema che riemerge fortissimo, no? Abbiamo bisogno di essere rassicurati sul fatto che ci siamo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci chiami per nome, che ci guardi negli occhi. Ecco, questo è un po' il tema iniziale
Qualcuno che
del
ci chiami
romanzo.
per nome, però scoprire il nome in questa citazione che ho avuto il piacere di rileggere, perché quante volte vorrei rileggere questa frase, però il nome lo scopriamo al termine del nostro viaggio, Paolo Aliardi, vero?
Che meraviglia, no? Il mio nome al termine del mio viaggio è una delle ultime battute di Agilulfo, no? Perché è così, questa è come dire, una visione sapienziale della vita, ci dice che la nostra identità profonda che spinge per emergere per tutta la vita. Beh, nella Bibbia c'è questa formidabile immagine nell'Apocalisse, che alla fine il nome ci sarà dato dal vivente, colui che è il vivente, il risorto, che ci consegnerà questa pietruzza bianca, che nell'Apocalisse è l'immagine della risurrezione, quindi della vita piena, che si dispiega in tutta la sua potenza. Su quella pietruzza sarà inciso il nome di ognuno di noi, che soltanto il vivente e noi stessi conosceremo. Noi portiamo dentro di noi un nome nascosto. E siamo per tutta la vita come impegnati in una gravidanza, nel travaglio del parto, per far emergere il nome nascosto. Ecco,
Nell'esperienza
questo è un po'
dell'amore.
l'esperienza dell'amore. L'amore ci permette di emergere a quel che siamo, un po' per volta, un po' per volta.
In questo libro, letteratura e film si danno la mano, si attraversano, dialogano insieme per portarci a vivere veramente il mondo di oggi attraverso la parola del tempo. Anche Shakespeare in Love cercava, per tornare al nome, cercava questo nella disperazione di un uomo che ormai è un uomo innamorato, ma non poteva più scrivere, non, e sembrava alla fine invece qualche cosa è rinato, ma. E poi troviamo altri personaggi. Troviamo il rinnovato Scrooge. Dico rinnovato perché ogni volta che si legge Scrooge, quante volte lo possiamo scoprire in modi diversi. Tra i personaggi raccontati, forse è quello più conosciuto.
Scrooge è il secondo passo in questo sentiero ideale, no? Verso la profondità della gioia, perché se Agilulfo ha bisogno, ha desiderio di esistere di più, Scrooge è l'uomo che esiste ma è incriccato, è congelato, no? Dickens lo descrive all'inizio del suo racconto di Canto di Natale come un uomo glaciale che dove entra porta ghiaccio, la temperatura scende. Il
Incatenato a se
freddo,
stesso.
incatenato a se stesso, inconsapevole delle sue catene. Questo trovo che sia una bella intuizione di Dickens, no? C'è bisogno dell'amico, l'unico amico che in qualche modo ha da lunghi anni a questa parte e che è morto 6 anni prima. L'amico che si rende presente, no? Il fantasma di Marley, gli si rende presente per rivelargli la sua condizione di incatenato. E gli dice: bello, guarda, tu 6 anni fa, quando sono morto, tu avevi la stessa quantità di catene che avevo io allora. Beh, in questi 6 anni ti sei incatenato molto di più. Non te ne rendi conto, sono qui a dirtelo. E quindi ti dico che hai bisogno di una terapia. Mi viene in mente quello che diceva Rosa Luxemburg: dice, quelli che non si muovono non si accorgono delle loro catene. Questo è Scrooge, che è così rattrappito nella sua umanità chiusa, in cui ha rinunciato all'amore della giovane fidanzata, alle relazioni familiari, alle relazioni amicali, perché l'unica cosa che gli importa sono i soldi, il denaro. Ecco, questo gelo ha bisogno di essere scongelato. Scrooge dovrà attraversare la terribile notte che precede il Natale, per poter vivere la sua primavera, no? Per poter cominciare a sciogliersi.
Ma a proposito della notte, noi in questo libro scopriamo i sentieri attraverso la letteratura, abbiamo citato Calvino, adesso Dickens, ma troviamo in questo cammino, a proposito del buio della notte a cui poco fa lei faceva riferimento, una figura che ha dovuto attraversare il buio la notte. ed è quella di Dante, a cui noi dobbiamo giustamente fare riferimento soprattutto in quest'anno perché è un motivo di incontro con la parola dantesca. E come Dante supera le catene?
Anche lì abbiamo l'intervento dell'amico, nel senso che è il punto di riferimento per Dante, no? Dichiaratamente, la figura di Virgilio. All'inizio del secondo canto, Dante, dopo aver accolto l'invito a seguire Virgilio nell'Oltreregno, si incricca anche lui, dice: mamma mia, ma io con che possibilità posso affrontare un sentiero di questo tipo? Non sono Enea, non sono Paolo, quelli erano stati chiamati a questo cammino, era stato affidato loro un compito, quello lì di fondare Roma, quell'altro di dare corpo alla cristianità, ma io chi sono? No? E Virgilio gli dice: ascolta, sai come si chiama questo? Si chiama essere pusillanimi. La terapia è questa: renditi conto che mezzo cielo si è messo in movimento per venire a liberarti, perché Maria si è rivolta a Lucia, Lucia si è rivolta a Beatrice, Beatrice è scesa all'inferno da me per dire di venirti a prendere. Sapere di quanta cura c'è nel mondo nei tuoi confronti ti deve scongelare da questo ripiegamento su di te.
Però
il coraggio di affrontare il cammino.
Il coraggio di affrontare il cammino. Qui troviamo la parola coraggio, e nella parola coraggio c'è la parola cuore. Questo è importante. Non è solamente forse l'atto di eroismo più importante, è avere coraggio tenendo a mente il cuore. Qui, a proposito di catene, a proposito di legami, qui c'è un uomo invece che si incatena. Si incatena e non vuole sciogliere i nodi. È Ulisse. Ulisse che sì è conosciuto, ma qui abbiamo una prospettiva diversa nell'incontrare Odisseo.
Qualche lettore mi ha detto che questo è il capitolo che l'ha convinto di meno, ma io invece rivendico questa chiave di lettura, cioè sostanzialmente mi chiedo, ma insomma Odisseo che è il poliutropos, no? Quello che trova sempre il modo di cavarsela, quello che si gira in molti modi, da molte parti per trovare la via d'uscita. Oh, noi all'inizio dell'Odissea, cioè quando si comincia a parlare di lui, lo troviamo in scena all'inizio del quinto canto, lo troviamo bloccato, bloccato nell'isola di Ogigia da più anni. E non si smuove, e ogni mattina si ripete questa scena, la ninfa Calipso, meravigliosa, bellissima, che ha passato con lui la notte, ha fatto l'amore, e al mattino lo invita a mangiare il nettare degli dei, l'ambrosia, per renderlo immortale, e lui regolarmente declina l'invito, dice no, e se ne va sulla spiaggia, sugli scogli, a guardare le profondità del mare, sognando Itaca, la moglie, il padre, il figlio, e mi chiedo, ma Per 6 anni questo avviene, ma perché Ulisse, colui che trova sempre il modo, stavolta non trova il modo? E mi dico, forse è l'immagine di un uomo che ha bisogno di stare nella crisi, di stare nell'immobilità per trovare le radici della sua umanità. Ma che cos'è che vuole Odisseo in verità? Perché lui fino a quel momento ha pensato di viaggiare per la fama, no? È quello che ha gridato a Polifemo: fai conoscere il mio nome, di a tutti che Ulisse ti ha accecato. È la fama. La ricerca della fama l'ha messo nei guai. A questo punto Odisseo ha la possibilità di chiedersi: va bene, ma che cosa davvero mi sta a cuore? E quegli anni sono il suo laboratorio interiore. Ha bisogno di star lì fermo per capire, per scoprire, scoprirà che quello che gli sta veramente a cuore sono le sue relazioni. Quindi una vita da immortale nell'isola di Ogigia non sa cosa farsene, sarebbe una non vita, sono giornate fotocopia. Quanto questo ha da dire a tempi come i nostri, dove possiamo allungare sconsideratamente la vita in giornate fotocopia, avendo perso le relazioni che ci nutrono, ciò che davvero ci rende umani. Quella è un'immagine dell'inferno, eh. È l'immagine di un inferno, non è l'immagine della vita eterna. Allora, ecco, questo è uno spunto che metto lì, anche questo sul tema del camminare verso la gioia. Ciò che ci rende vitali sono le nostre relazioni fondamentali.
Sì,
se non le coltiviamo, noi moriamo.
Perché tutte queste storie mettono in gioco una sola parola, la relazione. E queste storie sono storie a cui noi possiamo fare riferimento, e sono straordinarie. Perché c'è sempre qualcosa, una storia che è legata ad un altro, disse o legato anche al personaggio che appartiene a una generazione perduta, Lost Generation. Ma perché far entrare questa generazione perduta nel sentiero della gioia? Riuscirà a trovarla questa parola, la generazione perduta?
Il grande Gatsby, che è questo romanzo straordinario, no? Appunto, sì, di una, che racconta di un sogno americano che comincia a sbriciolarsi sotto i colpi della realtà, dei dati di fatto. Quindi il confronto tra un ideale fortissimo e una realtà che non corrisponde. Questa è l'immagine di Gatsby, questo personaggio che è così misterioso, no? Fitzgerald non dice mai chiaramente qual è il passato di quest'uomo. Racconta di tante ipotesi per la bocca dei vari personaggi che lo incontrano, ma non si capisce mai. Questo qui com'è che è diventato ricco, questo giovincello, no? C'ha 30 anni. Com'è che è diventato ricco? È un farabutto? Qualcuno dice addirittura ammazzato qualcuno. Era un nazista, un uomo di malaffare nella Germania, un militare indiscriminatamente violento nella Prima Guerra Mondiale. Cosa ha fatto? Chi è stato? E in realtà noi vediamo dipanarsi la figura di un giovane che ha raccolto il suo mondo intorno al sogno di conquistare la sua bella, no? Con cui sono stati insieme un mese prima della guerra, e poi è partito per il fronte, e quando è tornato è convinto di ritrovare Daisy lì pronta ad aspettarlo. In realtà Daisy si è sposata e non ha nessuna intenzione di lasciare il marito per andare da Daisy. Quindi il fortissimo, radicatissimo ideale che si scontra con la realtà. Ecco, l'impatto del confronto con la realtà che non corrisponde al suo desiderio manda in frantumi Gatsby. Quindi sul tema della gioia dico, sembra che noi maturiamo una gioia reale quando l'ideale accetta la trasformazione, accetta di fare i conti con i dati di fatto, con la realtà. E non vuol dire abbandonare l'ideale, vuol dire che l'ideale deve arricchirsi del reale.
E a proposito,
perché se non si arricchisce diventa un'ideologia, l'ideologia uccide sempre.
L'ideologia è quello che trasfera, quella cosa che trasforma tutto in una maniera che ben abbiamo conosciuto dalla storia e che ai noi, e in maniera cocciuta, tendiamo sempre a ripetere. Però lei chiude questo suo libro riportandoci all'introduzione, dopo una serata dove lei aveva parlato di Chesterton, uomo vivo, alcuni dei presenti lo avvicinano e chiedendo se ancora oggi si può parlare di gioia. E la gioia lei l'abbina al verbo osare. Ecco, il verbo osare, e per osare la gioia prende le parole di Chesterton da uomo vivo.
Sì. Mi sembrava una degna conclusione dell'itinerario, perché in Uomo Vivo Chesterton mette in scena metaforicamente, Chesterton che è un uomo di fede, no? Quindi racconta in questo libro in qualche modo anche la sua fede, mette in gioco il vivente. Cioè, come dire, Innocent Smith è il protagonista del romanzo, ed è quest'uomo incontenibile, un omone bizzarro, parla a se stesso, non lo capiscono, fa delle cose strane, è un uomo estremamente vivo, che rende vivi coloro che incontra e rispetto al quale ci si schiera, o si rimane affascinati, gli si dà credito, oppure lo si sottopone a processo e lo si vuole condannare. Questa è la vicenda di Gesù di Nazaret. E quindi la conclusione del percorso è questa, di un uomo fanatico della gioia di vivere, così viene definito nel romanzo Innocent Smith, che mette alla prova il pessimismo degli uomini che c'è attorno, a un certo punto punta una pistola verso un professorone universitario che teorizza il pessimismo della vita, no? Il fatto che la vita non è affidabile. Allora questo gli punta la pistola e quell'altro scappa e si aggrappa a un cornicione perché mostra in questo modo di avere una gran voglia di vivere, una gran paura di morire. E quindi di fronte a questo pessimismo che si sbriciola di fronte a una pistola, Innocent dice: ma vedete, siamo tutti alla ricerca di vita, tutti siamo alla ricerca della vita. Il pessimismo radicale è una costruzione mentale, bisogna ritornare al corpo, a vivere le percezioni del nostro profondo. La gioia scaturisce dal profondo, dal nostro desiderio di trovare il nostro sentiero sotto il cielo. In questo senso occorre osare, appunto, come Dante, deve trovare il suo sentiero attraverso i tre regni dell'oltretomba, che sono l'immagine del suo stesso cuore, no? Della sua umanità. Dante deve percorrere i sentieri del suo cuore per tornare a rivedere le stelle. Questo è il percorso in cui siamo tutti impegnati nella vita e che rende la nostra vita tanto bella e avventurosa.
Vedo qui una sottolineatura che desidero condividere a proposito di Chesterton. L'uomo è più se stesso, è più simile all'uomo, quando in lui la gioia è un elemento essenziale e il dolore una fase di passaggio. Ma in tutti questi passaggi che abbiamo ascoltato, che i nostri ascoltatori potranno leggere in questo libro, Un sentiero per la gioia di Paolo Aliada, c'è un filo rosso che lega tutti questi sentieri ed è il filo rosso che tracciano due persone. Che tanta gioia lei hanno dato, Chiara e Francesco.
Chiara e Francesco sono due figure importanti. Chiara e Francesco sono anche due persone dei tempi nostri che mi hanno tanto aiutato nel mio cammino personale. Ma volutamente sono un richiamo a Chiara e Francesco d'Assisi, no? Perché sono un uomo e una donna che hanno osato affrontare il loro sentiero per radicarsi nella gioia. Sappiamo tutti attraverso quali travagli hanno affrontato il loro sentiero in tempi inquieti come erano i loro, in tempi di crisi come erano i loro. E quindi li vedo anche come l'immagine di una speranza che ci vuole accompagnare, sostenere, ci vuole spingere a fare i conti sul serio, con la serietà e la straordinaria bellezza e drammaticità della vita.
Lei ha il
Un
libro a portata di
incoraggiamento.
mano, per caso, Paolo
Sì,
Aliada. Lo apre a pagina 57 e vorrei condividere con i nostri ascoltatori questo testo di una scrittrice, di una
Antonia Pozzi.
poetessa, che abbiamo raccontato diverse volte. Mi fa piacere ascoltare, far ascoltare le sue parole. Prego.
La leggo?
Grazie.
Signore, tu lo senti che io non ho voce più per ridire il tuo canto segreto. Signore, tu lo vedi che io non ho occhi più per i tuoi cieli, per le nuvole tue consolatrici. Signore, per tutto il mio pianto, ridammi una stilla di te, che io riviva. Perché tu sai, Signore, che in un tempo lontano anch'io tenni nel cuore tutto un lago, un gran lago, specchio di te. Ma tutta l'acqua mi fu bevuta, oh Dio. E ora dentro il cuore ho una caverna vuota, cieca di te. Signore, per tutto il mio pianto, ridammi una stilla di te, che io riviva.
Un sentiero per la gioia, il libro che abbiamo raccontato insieme con l'autore Paolo Aliada, libro pubblicato dalla casa editrice In Dialogo. Ma prima di salutarci, Paolo Aliada, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sto passeggiando dentro la valle dell'Eden di Steinbeck. Nell'ultimo anno non ho incontrato un libro che mi abbia catturato così. Io Steinbeck avevo letto poco, ho letto solo Uomini e topi e i nomadi, e mi attirava molto il suo stile, la sua scrittura, e trovo questo romanzo di una straordinaria bellezza e profondità. Poi leggerò Furore, perché sto scoprendo che Steinbeck mi piace proprio
È
tanto.
un romanzo profetico, questo
sì, sì, una valle del... sapienziale, sì, sì, sì. Bello. Penso che l'anno prossimo una delle serate di letteratura mensile che facciamo e da cui, cui ho raccolto e che ho raccolto in questo libro, una di queste serate le dedicherò alla Valle dell'Eder. Vorrei fare un percorso sul cammino dell'uomo, dalla nascita all'amore, alla disperazione, alla morte, e quindi attraverso 9 romanzi mettere in fila i vari passaggi, e certamente uno sarà questo.
Ed è un romanzo veramente con cui fare, possiamo dire, i conti, no? Perché la Valle dell'Eden ti porta molte domande dentro e soprattutto porta veramente un grande dialogo di compassione, nel senso proprio etimologico della parola stessa. Grazie Paolo Aliati per il tempo che ci ha dedicato. Buona giornata.
Grazie Livio, buona giornata a voi.